6 di sera.
Il mattino della domenica, una delle anime della Lega che volta le spalle a Claudio Zali. Si parte da qui questa sera. Ben ritrovati da Nicola Luend. L'editrice del Foglio Domenicale, Antonella Bignasca, ha scritto che il mattino non appoggerà il consigliere di Stato leghista, una scelta sofferta ma di coerenza. Per Zali dunque cresce la pressione alla vigilia di una settimana che per lui si preannuncia di fuoco. Ne parleremo con il direttore del corso di giornalismo della Svizzera Italiana, con il quale ci concentreremo sul ruolo dei giornalisti in questa vicenda. Per ora si conta ancora una sola vittima, ma cresce a 29 il numero di feriti. Vi aggiorneremo su quello che sembra essere a tutti gli effetti un attacco terroristico, quello avvenuto a Berlino in occasione del Gay Pride. Il giovane sospettato, alla guida del furgone con cui ha investito la folla, è ancora in fuga. E la situazione rimane molto allarmante anche in Francia e Spagna, dove le fiamme non danno tregua. Nei due paesi il numero di sfollati è salito quasi a 300.000 persone. L'estate fortunatamente è anche sinonimo di vacanze e di viaggi. Per alcune mete è necessario proteggersi con delle vaccinazioni. L'occasione per noi, attraverso un esperto di medicina tropicale e di viaggio, di dare qualche consiglio prima di partire.
La rabbia c'è un vaccino per prevenirla quando uno si espone, però capita spesso, gente viaggia, vede un cagnolino, un gatto, lo accarezza e si fa graffiare o addirittura morsicare. In tante zone, tantissime dove vai in vacanza, la presa a carico di un incidente del genere lascia più che desiderare.
Sentiremo il medico Pietro Antonini. Vi parleremo anche di un cliente scomodo che ha tutta l'aria di voler rovinare i piani di pescatori e mondo del turismo in Grecia. È il pesce palla tirato dalle acque sempre più calde del Mediterraneo. Questo è il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque torniamo sulla bufera che ha investito Claudio Zali. Oggi anche il Mattino della Domenica ha preso posizione. Bene, il settimanale, che è da sempre molto vicino al movimento di Via Monteboglia, si è distanziato dal consigliere di Stato della Lega. La penna e la firma sono dell'editrice Antonella Bignasca. Il suo è un messaggio piuttosto netto. Zali non avrà l'appoggio del Mattino per le elezioni cantonali del 2027. Un annuncio che arriva dopo una settimana di fuoco per Zali, alla vigilia di giorni decisivi che saranno segnati da diversi incontri di rilievo. In studio Romina Lara.
Sì, a cominciare dall'incontro agendato martedì dai vertici della Lega, che hanno convocato i loro due consiglieri di Stato, Zali e Gobbi. Lega che finora non ha ancora preso posizione sulle vicende di questi giorni. In breve, tre filoni: i file audio in cui Zali incitava alla violenza, il fatto che sia indagato per il caso del 14enne alla Farera e infine la mail alle OC per far assumere una conoscente. La resa dei conti in casa Lega è vicina, viene da dire, alla luce di quanto pubblica oggi il Mattino della Domenica, che in buona sostanza scarica Zali. Non lo appoggerà, come detto prima, alle cantonali. Una scelta di campo, si legge tra le righe, già presa prima. Un messaggio lapidario riferito ora a un'eventuale ricandidatura da parte dell'Assemblea della Lega che si terrà venerdì.
Romina, la firma, lo dicevamo già in entrata, è quella dell'editrice del Mattino, ovvero Antonella Bignasca.
Eh sì, con lei che in più occasioni è stata anche soprannominata il governo ombra nella Lega. Antonella Bignasca l'abbiamo contattata, ma si rimette a quanto ha scritto. Non abbiamo ottenuto risposta invece dal direttore del Mattino, Lorenzo Quadri. L'editoriale, il fondo, arriva solo a pagina 3, parla di una scelta sofferta ma di coerenza, frutto di una valutazione esclusivamente politica. Ribadisce però anche che il Mattino non è il giornale della Lega, ma, cito, una pubblicazione di Area, l'area di centrodestra. L'editrice qui ribadisce in particolare l'appoggio del Domenicale all'alleanza, e cito ancora, storicamente proficua tra Lega e UDC. Alleanza, come noto, saltata proprio per il nome di Zali.
Quindi si è parlato di alleanza. Sui fatti in cui Zali invece è implicato, dunque sulle dimissioni chieste da più parti, non si entra nel merito. Mercoledì, tra l'altro, ricordiamolo, ci sarà anche un presidio unitario per chiedere le dimissioni del consigliere di Stato.
Sì, a organizzarlo è il collettivo Io lotto ogni giorno, in prima linea contro la violenza di genere. Sul Mattino si accenna alle vicende, tra cui anche i file audio sulle botte, in un altro articolo, sempre a pagina 3, questo a firma generica. Il silenzio che danneggia la Lega è il titolo. Fatta salva la presunzione di innocenza, parla, e cito, di un approccio della serie Qui comando io. Ma soprattutto Azzali si rimprovera di non aver tentato finora di attutire il colpo, di non pensare al bene del movimento di appartenenza, la Lega. E infine segnalo che l'appello dell'MPS per le dimissioni ha raccolto l'adesione di poco meno di una decina di gran consiglieri.
Queste dunque le novità di giornata con Romina Lara. E saluto a questo punto Roberto Antonini, ben arrivato.
Buonasera, buonasera.
Direttore dei corsi di giornalismo della Svizzera Italiana. Con Antonini vorremmo fare qualche valutazione sugli ultimi sviluppi di questa vicenda e soprattutto poi quello che è stato e quello che è il ruolo dei giornalisti proprio in questa vicenda. Allora, Roberto, proprio al di là un po' di quelle che sono le ambiguità che sono sempre esistite fra Mattino della Domenica e Lega, quella di oggi, insomma, è un'altra spallata contro Zali. C'è davvero la possibilità che siamo alla fine di una carriera politica dal tuo punto di vista?
Ma io direi così a pelle, direi proprio di sì. Mi sembra che le dimissioni a questo punto siano inevitabili, che Claudio Zali, che è sicuramente un politico anche di valore, con una forte sensibilità ambientale, considerando il partito al quale appartiene, che Claudio Zali comunque abbia i giorni contati, a meno che non contesti la veridicità dell'audio che lo inchioda a livello etico, direi penale politico, no? Lui a questo punto credo che deve assolutamente gettare la spugna. Lo hanno abbandonato i partiti che chiedono le dimissioni, e anche il suo partito lo ha chiaramente mollato. Certo, il Mattino della Domenica continua a dire di non essere il giornale o l'organo ufficiale della Lega, de jure così, ma de facto direi che è proprio il giornale leghista, un giornale della destra radicale, e Zali non appartiene probabilmente in toto a questa corrente. Comunque prima citavate l'editore, l'editrice Antonella Bignasca, ed è interessante perché la sua presa di distanza è sostanzialmente politica, non ha niente a che vedere, almeno quella firmata non parla dello scandalo, ma più che altro del fatto che ci siano delle differenze politiche. Invece io credo che l'aspetto più importante, urgente, sia lo scandalo, in particolare dei tre temi che avete trattato, delle tre inchieste, diciamo, quella più grave è sicuramente quella dove rivendica di aver picchiato una donna, e in stile che ricorda, bisogna dirlo, uno stile mafioso, adombra l'ipotesi di assoldare dei sicari per pestare una donna. Ecco, questa qua secondo me è uno scandalo senza precedenti, al di là del suo aspetto politico, senza precedenti nella storia del cantone.
Ecco, risaliamo proprio alle origini. Beh, qualche giorno fa è uscita questa pubblicazione dell'audio delle telefonate fra Zali e questa donna. I contenuti, appunto, li abbiamo già in qualche maniera ventilati. Chiedo dunque a questo punto al direttore del corso di giornalismo se il fatto di renderle pubbliche sia giusto e giustificato.
Ma dal mio punto di vista è assolutamente giustificato, era necessario. Se guardiamo la storia, quella con la S maiuscola, molto più grande, diciamo, di quella che corre nel nostro cantone, non ci sarebbe neanche stato lo scandalo Watergate se avessimo cominciato a pensare no, però non dobbiamo pubblicare. Certo, c'è il rischio di in parte violare la legge, ma io credo che i giornalisti hanno fatto un ottimo lavoro, a cominciare dal servizio pubblico. Ho sentito dei commenti, delle interviste col contraddittorio. E secondo me è un'impostazione ottima. Il giornalista, è quello che cerco di dire ai corsi di giornalismo, deve dar fastidio, in sostanza, deve mettere le mani nelle ortiche, deve avere coraggio, e non sempre lo abbiamo avuto in questi anni, devo dire. Spesso siamo un po' troppo timorosi, siamo un po' compiacenti, non facciamo la seconda domanda. In questo caso lo scandalo, per esempio, sarebbe interessante ricordare che sì, è un fulmine a ciel sereno per certi versi, ma si scrive in una lunga storia del partito di Zali che è fatta di condanne penali. Cioè, il suo fondatore, per esempio, ha dovuto rispondere a accuse di truffa, antisemitismo, razzismo, istigazione alla violenza, assunto degli operai jugoslavi senza permesso di lavoro, accuse di droga. è pluricondannato. Ecco, tutto questo io non l'ho visto
Roberto,
negli ultimi,
guardiamo,
ultimi tempi.
Sì.
E, ecco, e
guardiamo...
mi sembra che il giornalista, indipendentemente da diciamo dal partito, debba ricordare al pubblico queste cose.
Guardiamo all'oggi, proprio a quanto sta accadendo. C'è qualcuno che si chiede, ma perché proprio ora? E soprattutto chi aveva interesse, diciamo, a che la bomba, diciamo così, esplodesse proprio ora? Ci si può chiedere se sia fuoco amico o fuoco nemico.
Ecco, io naturalmente non sono un esperto e conosco in piccolissima parte il dossier. Quello che si può dire è che il giornalismo, appunto, con coraggio deve andare avanti, perché un aspetto c'è, cioè l'aspetto, diciamo, proprio giudiziario, penale, che vede coinvolto Zalli, poi c'è l'aspetto politico, che è sicuramente molto interessante ed è utile ora cercare di far luce su quanto è successo. È evidente che il primo sospetto, come si dice, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Cioè, chi è che ha interesse sostanzialmente? Non vuol dire escludere altre ipotesi, ma diciamo c'è una coincidenza naturalmente, che proprio prima della scelta delle nomine alla corsa al Consiglio di Stato esce questa valanga, diciamo, di rivelazioni abbastanza sconvolgenti. Dunque i giornalisti devono scavare, continuare a scavare e magari capire anche se quanto successo con Zalli non esista anche negli altri partiti. È il caso per esempio delle OC, nepotismo, influenze, diktat, come quelli abbastanza allucinanti per certi versi, no? Posti da Zalli, chi lo sa che non esistano anche in altri partiti. Per cui si tratta veramente di non guardare in faccia a nessuno e capire il momento politico. Mi sembra evidente che Zalli fosse un ostacolo a un nuovo tipo di alleanze, addirittura l'editrice Antonella Bignasca dice: ma al mattino non è il giornale della Lega, ma va bene l'UDC, il centrodestra, eccetera. È una cosa del tutto inedita, quando sappiamo che in realtà è il giornale che è sempre stato il portavoce della Lega, il suo direttore, un consigliere nazionale leghista, Antonella Bignasca, la famiglia Bignasca, diciamo, è la famiglia a cui è legato la storia della Lega.
Staremo a vedere dunque i prossimi sviluppi che effettivamente potrebbero anche non più solo riguardare una singola persona. Grazie Roberto Antonini per queste considerazioni, lo ricordo direttore dei corsi di giornalismo della Svizzera Italiana. Buona serata.
Buona serata, grazie.
E nel prossimo contributo allarghiamo lo sguardo al resto della Svizzera per ricordare alcuni casi analoghi che hanno coinvolto membri di altri governi cantonali. Vicende segnate da presunti abusi di funzione, procedimenti penali o inchieste parlamentari, a volte sfociate anche nelle dimissioni del politico coinvolto. Luca Beti ne ripercorre alcuni in questo excursus storico.
Ginevra, ottobre 2020. Pierre Modet, allora consigliere di Stato ginevrino del PLR, annuncia le sue dimissioni. Lo scandalo, trascinatosi per anni, nasce nel 2015, quando Modet partecipa a un viaggio ad Abu Dhabi, pagato dalla famiglia reale per assistere a un gran premio di Formula 1. Il caso assume presto una dimensione istituzionale. Il governo gli toglie progressivamente la presidenza, la polizia, l'aeroporto e infine quasi tutte le competenze dipartimentali. In seguito il Tribunale federale lo dichiara colpevole di accettazione di vantaggi. Dal 2023 Modet siede nuovamente nel governo ginevrino dopo aver fondato un proprio movimento politico. Neuchâtel, agosto 2010. Al centro dello scandalo finisce Frédéric Heinard, consigliere di Stato, ex poliziotto e responsabile del Dipartimento dell'Economia del Canton Neuchâtel. Il caso esplode a fine aprile, quando il quotidiano Le Matin denuncia i suoi metodi da sceriffo. Heinard è accusato di aver oltrepassato più volte i limiti delle proprie competenze, per esempio facendo assumere nel suo dipartimento una donna con la quale ha una relazione. Nell'agosto 2010 presenta le sue dimissioni. Grigioni, luglio 2001. La vicenda passa alla storia come l'affare del cappotto di pelliccia e coinvolge Peter Aliesch, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento di Giustizia e Polizia. Nel quadro di un'inchiesta penale per riciclaggio e corruzione, Aliesch è accusato di aver accettato soggiorni e vacanze e la sua compagna una pelliccia da un finanziere greco in cambio di favori legati a permessi di soggiorno e lavoro. Aliesch prima respinge le accuse, poi si scusa per aver accettato i regali, ma nega la corruzione. Il governo grigionese gli sottrae gran parte delle competenze in materia di polizia e giustizia, Peter Aliesi non si dimette e rimane in carica fino alla scadenza del mandato nel 2002. L'inchiesta viene successivamente archiviata. Non è accertata una violazione dei doveri d'ufficio.
L'attualità estera ora con gli aggiornamenti sull'attentato al Gay Pride di Berlino, dove un furgone, lo ricordo, ha investito la folla causando la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Il maggiore sospettato è ancora a piede libero e le autorità tedesche parlano ormai apertamente di un attentato terroristico di matrice islamista. Il contributo da Berlino è di Walter Raue.
Berlino è in queste ore una città in stato d'assedio. Elicotteri sorvolano il centro della città e il grande parco del Tiergarten. Colonne di furgoni della polizia sfrecciano sirene spiegate lungo i viali. Agenti delle forze speciali armati fino ai denti setacciano parchi, stazioni e tunnel della metropolitana alla ricerca del o degli autori dell'attentato di ieri sera contro i partecipanti del Gay Pride. Le notizie si susseguono a ritmo sfrenato, come quella sul presunto arresto di un cittadino iraniano che avrebbe preso parte all'attacco. L'indiscrezione non viene però né confermata né smentita dalle forze dell'ordine. A parlare nel pomeriggio è il ministro degli interni Alexander Dobrindt, ma anche lui parla poco e si limita a confermare quello che già in molti sospettavano.
Alles was wir hier sehen deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
Tutte le informazioni a nostra disposizione sembrano confermare che quello di ieri sia stato un attentato terroristico di stampo islamista. La cosa che ci preoccupa maggiormente è il fatto che l'attentatore o gli attentatori siano ancora a piede libero. Le nostre forze di polizia stanno lavorando a ritmo serrato e controllano stazioni, aeroporti, autostrade e anche le nostre frontiere. Il principale ricercato e sospettato dell'attentato resta Abdul Ballut. L'uomo di 21 anni, nato e cresciuto a Berlino da genitori di origine libanese, radicalizzatosi negli anni scorsi e vicino agli ambienti del cosiddetto Stato Islamico. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto partecipare ad un corso di deradicalizzazione e di reinserimento sociale per militanti islamisti, dopo che nel dicembre dell'anno scorso era stato arrestato in quanto giudicato dalle autorità come un elemento islamista potenzialmente pericoloso. Nel mese di maggio era stato però di nuovo rilasciato.
E un aggiornamento lo facciamo anche sull'altro fronte molto ampio che ha catalizzato l'attenzione mediatica in questi ultimissimi giorni, ovvero gli incendi in Francia e Spagna. E sono cifre davvero impressionanti. In totale sono quasi 300.000 le persone sfollate. Nella regione francese della Gironda le fiamme sono a soli 15 chilometri da Bordeaux, mentre in Spagna, oltre all'incendio a ovest di Madrid, i pompieri sono ora all'opera anche a Valencia. In redazione Giorgia Lorenzini.
Il fumo invase i cieli di Bordeaux.
Je rassure souvent disant que ce n'est pas la première fois que nous avons de la fumée dans Bordeaux. Ce n'est pas parce que le feu se rapproche, c'est parce que le vent a changé de direction.
Non perché l'incendio sta arrivando in città, ma perché il vento ha cambiato direzione. Il sindaco rassicura, nonostante sia distante solo 15 chilometri, non significa che Bordeaux è in pericolo.
C'est pas parce que tout d'un coup le feu serait aux portes de Bordeaux, ce n'est pas le cas.
E infatti non è stato emanato nessun ordine di evacuazione per il centro urbano. Chi vive nella periferia, invece, ha dovuto lasciare la propria abitazione. Sono 220.000 le persone sfollate nella regione. Tre uomini sono stati arrestati in relazione agli incendi, per aver lanciato dei fuochi d'artificio e per aver appiccato volontariamente il fuoco. Nei dintorni di Bordeaux si trovano diverse infrastrutture sensibili, che ora sono minacciate dalle fiamme. Parliamo di fabbriche di polveri da sparo, stabilimenti di produzione di missili e centri di ricerca. E non solo, sono state distrutte anche 240 case. I pompieri francesi continuano a tentare di domare l'incendio, insieme agli aiuti internazionali arrivati anche dalla Svizzera. Chi è sul posto parla di una tempesta di fiamme, che rende la situazione molto difficile. La stessa difficoltà c'è anche in Spagna.
Nos encontramos ante un incendio straordinariamente complejo.
Lo dice il governatore della Castiglia e León, una delle tre regioni colpite dagli incendi a ovest di Madrid. La Spagna ha già dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la prima causa di incendi. Intanto si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia. Anche qui le fiamme sono difficili da controllare e altre 20.000 persone sono state allontanate dalle abitazioni. Il premier spagnolo Sánchez ha posto l'attenzione sull'emergenza climatica, dicendo che sono necessarie azioni concrete e un patto di Stato.
Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
In questo momento l'Europa è particolarmente esposta al rischio di grandi incendi, perché la vegetazione e il suolo sono molto secchi. Una siccità accentuata dalle ondate di caldo eccezionali di giugno e luglio.
In Cisgiordania, ora, dove la situazione continua ad essere estremamente tesa. Oggi sono stati arrestate decine di palestinesi dalle forze israeliane. Si sono registrate violenze da parte dei coloni che hanno preso di mira un paio di moschee nel villaggio di Kusra e a sud di Tulkarem. Sono le conseguenze di un'impennata delle ostilità che ieri hanno causato la morte di due israeliani e quattro palestinesi. Mi collego con il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio. Allora, Michele, ti chiedo prima di tutto qual è la situazione sul terreno.
Sì, la tensione resta molto alta. Gruppi di estremisti israeliani hanno attaccato anche in queste ultime ore diversi villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì nel villaggio di Tel, nella zona di Nablus, in cui, come ricordavate, sono stati uccisi un colono, un soldato israeliano e quattro palestinesi. A Kusra, a sud di Nablus, è stata incendiata una moschea in costruzione e sui muri sono apparse scritte che invocano vendetta. Un'altra moschea è stata data alle fiamme nel villaggio di Kur, nei pressi di Tulkarem. Attacchi sono stati segnalati anche a Beit Furik, nella valle del Giordano. L'esercito israeliano afferma di aver avviato indagini, ma i responsabili restano liberi. D'altronde la pressione militare a senso unico indirizzata contro i palestinesi, che sono chiusi da cancelli e posti di blocco militari all'interno delle loro città e villaggi, mentre i coloni continuano a muoversi più o meno liberamente. Le forze armate hanno effettuato decine di perquisizioni ed arresti tra i palestinesi tra venerdì ed oggi ed hanno avviato le procedure per demolire le abitazioni dei due palestinesi coinvolti negli scontri di due giorni fa. Il governo Netanyahu ha ordinato misure di sicurezza eccezionali contro i palestinesi e descrive la sparatoria di Tel come un attentato terroristico, mentre le immagini disponibili mostrano che l'uccisione dei due israeliani non era stata pianificata, ma è avvenuta al termine di tafferugli, peraltro innescati dal raid dei coloni nel villaggio palestinese.
Quanto è grande allora il rischio a questo punto per questi sviluppi, ecco, che questo confronto fra palestinesi e coloni israeliani si estenda ulteriormente?
Questo dipenderà molto dal governo israeliano. È chiaro che in questo momento la maggioranza di destra religiosa che è al potere in Israele, guidata da Netanyahu, sta cercando di spingere molto su questa questione della sicurezza, del pericolo della Cisgiordania, anche per motivi di campagna elettorale. Tra tre mesi circa si voterà in Israele. Netanyahu è indietro nei sondaggi, teme di perdere le elezioni e probabilmente lui ed i suoi ministri pensano che ritornare a battere di nuovo sulla questione della sicurezza serva a recuperare consensi, ma la situazione sta diventando insostenibile in Cisgiordania, con i coloni che sono stati protagonisti soprattutto negli ultimi due anni di attacchi che si sono moltiplicati e sempre più violenti in Cisgiordania. Si parla di 21 palestinesi uccisi dai coloni dall'inizio dell'anno, e tutto questo naturalmente sta anche portando i palestinesi a radicalizzare le loro posizioni e questo potrebbe naturalmente innescare una escalation, no? Addirittura una nuova intifada. Gli stessi esponenti dei servizi segreti interni israeliani avvertono che la situazione in Cisgiordania è sul punto di esplodere.
Gli aggiornamenti con Michele Giorgio in diretta, grazie. E noi cambiamo tema e parliamo a questo punto di viaggi e di vaccinazioni. Non sempre chi parte per destinazioni tropicali va dal medico per informarsi su cosa è necessario fare in termini di prevenzione di malattie. Fra i motivi, come sentiremo nel prossimo contributo di Paola Latorre, c'è anche quello finanziario, legato dunque al costo della vaccinazione, ma non solo. Ecco allora qualche consiglio per non rovinarsi le vacanze.
Avete in programma un viaggio a breve e volete essere in regola con le vaccinazioni? Ecco cosa occorre sapere prima di fare le valigie. Innanzitutto, un gesto semplice ma spesso trascurato, verificare quelle di base, come ci ha spiegato Pietro Antonini, specialista e membro della Società Svizzera di Medicina Tropicale e di Viaggio.
Sì, quello sì, io lo faccio sempre, soprattutto vaccinazioni che sono completamente dimenticate. Mi trovo ancora adesso di persone magari di 30-40 anni che non hanno mai fatto la vaccinazione contro il morbillo. Il morbillo è pericoloso e vale la pena sempre di guardarle queste cose. Anche i vaccini di base, non è che ne devi far tanto, se fai un richiamo del tetano ogni 20 anni è sufficiente per mantenere un'immunità di base.
Oltre ai vaccini specifici per determinate regioni, come la febbre gialla in Africa, in America Latina, la febbre tifoide o l'encefalite giapponese in Asia, altri vaccini, un tempo riservati a determinate zone, sono oggi raccomandati per la maggior parte dei viaggi. È il caso, ad esempio, della rabbia.
Capita spesso, gente viaggia, vede un cagnolino, un gatto, lo accarezza e si fa graffiare o addirittura morsicare. Ecco, in tante zone, tantissime, dove vai in vacanza, la presa a carico di un incidente del genere lascia più che desiderare. Per questa ragione adesso abbiamo cominciato a dire alla gente, soprattutto ai giovani, di mettere a posto il più presto possibile l'immunità contro la rabbia per semplificare notevolmente la presa a carico di un incidente. Chi è prevaccinato praticamente deve fare soltanto, dopo che viene morsicato, 2 iniezioni di richiamo, per farle quali ha tempo fino ad 1 settimana per cercarsi un buon centro di vaccinazione con frigoriferi funzionanti e vaccini di qualità. Ma tutti gli anni capita di gente che hai sentito che l'ha presa e purtroppo è una malattia che ha sempre un esito fatale.
Bisogna inoltre tener conto che a causa del surriscaldamento climatico alcune malattie si diffondono in aree sempre più vaste. Tra gli ostacoli alle vaccinazioni di viaggio, il costo. Per la rabbia la spesa oscilla tra i 2 e i 300 franchi, incluso l'onorario del medico.
Ma il costo può sicuramente essere un ostacolo, dipende un po' dal budget che si ha a disposizione. Non sono, diciamo, prezzi irraggiungibili, però se uno viaggia già a sacco in spalla con un budget limitato, giovani che vanno un po' i primi viaggi, un po' all'avventura, spesso i budget che hanno a disposizione sono limitati e il prezzo può sicuramente essere un ostacolo.
Se avete in programma un viaggio esotico, è sicuramente utile consultare le pagine del sito healthytravel.ch, dove si possono trovare le raccomandazioni aggiornate a seconda del paese di destinazione. Meglio ancora, sottolinea il dottor Pietro Antonini, andare dal proprio medico o rivolgersi ad un centro specializzato e farlo con largo anticipo, dato che alcuni vaccini necessitano di più dosi su un determinato arco di tempo.
E a proposito di viaggi, chiudiamo l'edizione andando in Grecia. Fra i suoi pescatori un argomento domina le discussioni dell'estate, ovvero l'intrusione del pesce palla argenteo, una specie tropicale altamente tossica se mangiata, che si distingue per la presenza di macchie scure sul dorso. Il suo nome scientifico è Lagocephalus sceleratus. Il pesce ha risalito il canale di Suez, attratto dalle acque sempre più calde del Mediterraneo, e sta dando parecchi grattacapi al settore ittico, soprattutto nelle isole di Creta e dell'Egeo meridionale. Il reportage è di Elena Cagnadakis.
Oriste, dota dichia, posta escani.
Ecco, la nostra rete da pesca è stata tranciata in più punti, racconta Yannis Androulakis, presidente dell'Unione dei Pescatori di Iraklio a Creta, mentre mostra la rete a brandelli. I denti del pesce palla sono capaci di mordere pure il metallo e distruggono le nostre reti. Di questo passo rischiamo la rovina del settore, si lamenta l'uomo.
Ma se con catastrofi sta edo.
Accanito divoratore di piccoli pesci e molluschi, il pesce palla argenteo non solo distrugge le reti, ma minaccia anche le specie ittiche locali. Avvistato per la prima volta nelle acque greche 20 anni fa, contiene una neurotossina molto pericolosa. Se consumato, può causare insufficienza respiratoria e portare alla morte. I suoi denti, inoltre, possono provocare ferite profonde. In Grecia il primo allarme è stato lanciato dopo che una bagnante è stata morsa sul litorale ateniese e ha avuto bisogno di punti di sutura.
Στη συνέχεια, αν το τραύμα είναι βαθύ αμέσως, μπαίνουμε στην διαδικασία απομματισμού με καθαρό πανί.
La Croce Rossa ha esortato i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso in caso di morso, che, viene precisato, non è tossico, ma può provocare sanguinamenti. E nell'isola di Evia, a 130 km a nord di Atene, il comune ha installato delle barriere galleggianti, già utilizzate per le meduse, per proteggere i bagnanti. Il morso del pesce palla rimane comunque un fenomeno molto raro e la principale fonte di preoccupazione ha a che fare con l'impatto economico. Uno studio stima una perdita fino a 8.000 euro all'anno per peschereccio a causa dei danni provocati dalla specie invasiva, che si diffonde anche perché non ha predatori naturali nel Mediterraneo.
Non ha fatto nulla. Quindi parliamo di un'altra catastrofe. Soprattutto ora che calocchiergiazzi, è ciò che c'è di più.
Dove passa non lascia niente, si mangia tutto, anche le seppie. Soprattutto adesso che è estate, i mari sono più caldi, non sappiamo cosa fare, racconta un altro pescatore di Creta. Per contrastarla, Atene ha deciso di seguire l'esempio di quanto già fatto a Cipro. Il governo ha offerto ai pescatori di Creta e dell'Egeo meridionale una ricompensa di circa 5 euro per ogni chilo di pesci palla catturati. Una volta consegnati, vengono inceneriti in impianti appositi. È troppo presto per sapere se il piano si rivelerà efficace, ma alcuni temono che sia già troppo tardi per invertire la diffusione. Il tempo incalza, se la situazione non cambia, saremo costretti a trovare un altro lavoro, commenta Amaro, il pescatore di Creta.
Siamo arrivati alla fine di questa edizione, spazio ora alla pagina sportiva, poi a quella culturale, nella quale riemergeranno la figura e il pensiero sull'architettura di Aurelio Galfetti. Infatti Casa Grande ha appena pubblicato un volume che va proprio in questa direzione. Buona serata.